Diritto Giorno di Alessio Maurizi.
Via libera della Cassazione al referendum per l'abrogazione dell'autonomia, la parola definitiva torna alla Corte Costituzionale. Medio Oriente, Hamas d'accordo sulla presenza dell'esercito israeliano a Gaza dopo la tregua. Mattarella ricorda la strage di Piazza Fontana, uno squarcio nella storia nazionale, ma il paese fu unito in difesa della democrazia. Ancora un incidente sul lavoro, un macchinista muore travolto da un treno in corsa nel Reggiano. Calcio, impegni di Europa e Conference League stasera per Roma, Lazio e Fiorentina. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Cominciamo con il via libera della Cassazione al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. Questa decisione della Cassazione arriva dopo un altro pronunciamento, quella della Corte Costituzionale, che aveva considerato illegittime alcune specifiche disposizioni di questo testo legislativo. La parola adesso dovrebbe tornare ancora una volta alla Corte per la parola definitiva. Sentiamo.
Un passaggio importante nel percorso verso il referendum abrogativo, quello sancito oggi dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato legittimo il quesito sull'abrogazione totale della legge per l'autonomia differenziata, mentre ha giudicato superato dai fatti il quesito sull'abrogazione parziale presentato dai consigli regionali, visto che il 14 novembre la Consulta aveva già imposto modifiche su parti importanti della riforma voluta da Calderoli, limitando ad esempio il numero di materie le cui competenze possono essere passate alle regioni e accogliendo così parzialmente i ricorsi delle quattro regioni guidate dal centro-sinistra. E dunque, secondo la Cassazione, quelle norme messe in discussione dalla Corte Costituzionale sono già state di fatto svuotate. Esultano le opposizioni, una nuova sonora bocciatura per il governo, dicono i 5 Stelle. Dopo la prima opera di demolizione della Consulta, ora saranno i cittadini a cancellare definitivamente questo scempio, dice il PD. Ora però l'ultima parola per il via libera definitivo al referendum abrogativo spetta alla stessa Consulta sotto il profilo dell'ammissibilità. La decisione arriverà entro il 20 gennaio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Ora andiamo all'estero, in Medio Oriente, dove si aprono nuovi spiragli per una tregua. Per la prima volta, a quanto rivela il Wall Street Journal, i negoziatori di Hamas aprono alla possibilità che l'esercito israeliano resti a Gaza dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco. Intanto però non si fermano i raid israeliani sulla striscia.
Si muove lo scacchiere medio orientale con Hamas che avrebbe comunicato per la prima volta ai mediatori il suo via libera a consentire che le forze israeliane restino temporaneamente a Gaza dopo l'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco, lo riferisce il Wall Street Journal. L'organizzazione jihadista avrebbe fornito ai mediatori un elenco degli ostaggi, tra cui cittadini statunitensi che intende rilasciare, fino a 30 prigionieri durante un periodo di cessate il fuoco di 60 giorni, in cambio della liberazione da parte di Israele di detenuti palestinesi e dell'ingresso di più aiuti umanitari a Gaza. Non si fermano intanto i raid israeliani nella striscia. Almeno 24 persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste uccise anche nelle ultime ore. E in Siria è mistero sulla presunta liberazione del giornalista americano Austin Tice, scomparso nel paese 12 anni fa. La sua famiglia non ha confermato le notizie che circolano sui media siriani circa il ritrovamento del reporter in una prigione a Damasco. Le immagini diffuse dai media mostrano un giovane in apparenti buone condizioni di salute, ma potrebbe trattarsi di un altro prigioniero occidentale. Infine, la nuova amministrazione guidata dai ribelli ha promesso di chiudere le prigioni di Assad, dove migliaia di siriani venivano torturati e uccisi, e di sciogliere le forze di sicurezza del regime. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E ora gli sviluppi sul fronte della guerra in Ucraina, con Francia e Polonia che discutono di una possibile forza internazionale in Ucraina nel caso si dovesse raggiungere un cessate il fuoco come garanzia per Kiev. Sentiamo.
Il 2025 sia un anno di pace, tutti disarmino il cuore, è l'esortazione del Papa contenuta nel tradizionale messaggio per la giornata mondiale della pace.
No, c'è un problema con la messa in onda, scusate, adesso vi facciamo sentire il servizio sull'Ucraina.
Il possibile invio di truppe in Ucraina è al centro dei colloqui oggi a Varsavia tra il presidente francese Macron e il premier polacco Tusk. Come garanzia di sicurezza per il paese dopo un accordo di pace con la Russia, eventualità che l'Europa prende in considerazione con l'approssimarsi dell'avvicendamento alla Casa Bianca. Il presidente eletto Trump ha infatti più volte ribadito che spingerà per un cessate il fuoco e altrettante volte criticato i paesi NATO che non centrano l'obiettivo di spesa del 2% del PIL in difesa. In questo contesto, l'invio di truppe servirebbe a dimostrare un'assunzione di responsabilità e di costi da parte degli alleati europei. Non rigetta l'ipotesi che truppe straniere vigilino su una futura pace, ma la Lega ha certezze sull'ingresso del suo paese nella NATO. La stessa richiesta che va ribadendo il ministro degli esteri ucraino Sibiha ai suoi interlocutori. Oggi è a Berlino per colloqui con l'alto rappresentante dell'UE Kallas e gli omologhi di Italia, Germania, Francia, Polonia, Spagna e Gran Bretagna. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato nel 55esimo anniversario la strage di Piazza Fontana, definendo l'espressione del tentativo eversivo di destabilizzare la nostra democrazia, impedendo alle istituzioni una torsione autoritaria. Il popolo italiano, ha detto il capo dello Stato, superò una prova terribile. Fu anzitutto l'unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale. Inizia oggi una due giorni di sciopero nel settore dei trasporti, si comincia con gli NCC nelle grandi città e poi da stasera alle 21 sciopero di treni, ma anche autobus e metropolitane, con il braccio di ferro tra il ministro Salvini che chiede e ha imposto una riduzione dell'orario della protesta, ma i sindacati che invece annunciano che andranno avanti.
Sono i noleggi con conducente oggi a dare il via alla due giorni di scioperi nel settore dei trasporti. Alla base della protesta, alla quale ha aderito anche la multinazionale Uber, sono le nuove norme previste dai decreti del ministro dei trasporti Salvini che, secondo le associazioni degli NCC, penalizzano il settore. È scontro intanto tra i sindacati di base e lo stesso Salvini, che ha deciso di precettare i lavoratori in vista dello sciopero di treni e mezzi pubblici in programma domani. L'agitazione è stata ridotta da 24 a 4 ore. Nel trasporto ferroviario lo stop andrà dalle 9 alle 13. Per autobus e metro invece gli orari saranno diversi da città a città. A Roma, Milano e Napoli la protesta andrà dalle 9 alle 13, mentre a Torino il servizio sarà assicurato dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. L'USB fa però sapere che non rispetterà la precettazione, intervento rivendicato invece da Salvini, che insiste anche sulla necessità di rivedere le norme sul diritto allo sciopero per fare in modo che vengano garantiti anche il diritto al lavoro e quello alla mobilità. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ancora un incidente sul lavoro: un manovratore di Merci Italia di Ferrovie dello Stato è stato investito e ucciso sui binari da un treno in corsa ieri a Reggio Emilia, allo scalo merci di Rubiera. Secondo una prima ricostruzione del fatto, l'uomo stava camminando lungo i binari per arrivare in stazione. Dopo aver finito il suo turno di lavoro, si sarebbe probabilmente avvicinato troppo ai binari e un treno regionale lo ha investito. Il ministro dei trasporti Salvini ha espresso il suo profondo dolore e ha chiesto anche una relazione dettagliata dell'accaduto. E tanto proprio oggi è stato presentato il piano strategico di Ferrovie, ci aggiorna Alessandro Arona. Buongiorno Alessandro.
Sì, buongiorno Alessio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, è il piano strategico del gruppo Ferrovie dello Stato, e ricordiamo un gruppo al 100% dello Stato, ed è un gruppo che dà lavoro a 82.000 dipendenti in Italia, per dare un ordine di grandezza il doppio dei dipendenti Stellantis, e negli ultimi 12 mesi questi dipendenti sono aumentati di 6.000 unità, a differenza di Stellantis che invece ne ha tagliati circa 3.000. Ecco, detto questo, c'è il nuovo amministratore delegato Stefano Donnarumma, che era amministratore delegato di Terna prima di FS, che ha presentato il suo piano, un piano che prevede 100 miliardi di investimenti in 5 anni, circa la metà per tecnologia, sicurezza e circa la metà per nuove infrastrutture, che prevede un aumento dei ricavi da circa 15 miliardi a 20 miliardi e un aumento degli utili da 100 milioni a circa mezzo miliardo. C'è poi il tema della sicurezza, l'obiettivo è arrivare a zero infortuni nell'arco dei prossimi anni per i dipendenti e per chiunque abbia attività fare fare con le ferrovie e obiettivo puntuale migliorare la puntualità, 50.000 treni in più in orario. Adesso su questi temi è in corso una conferenza stampa e insieme ai colleghi faremo delle domande per capire meglio. Una delle novità della presentazione, e qui chiudo, è il tema della privatizzazione di cui si è parlato negli ultimi tempi. Donnarumma ha detto non faremo nessuna privatizzazione, faremo invece un piano di investimenti su un pezzo della rete, calcoleremo la remuneratività, cioè il ritorno per gli investitori privati, e su questo potremo far entrare degli investitori privati. Ha fatto l'esempio di F2I, che vuol dire Cassa Depositi e Prestiti, e le banche, ma potrebbero essere altri. Quindi non una cessione di quote del capitale di FS, ma un piano di investimenti in cui in sostanza lo scopo è fare in modo che questi investimenti, i soldi, non arrivino dal bilancio pubblico, quindi non gravino sul debito pubblico, ma siano scorporati. Quindi l'obiettivo è questo, fare gli investimenti senza gravare sul bilancio pubblico. Dice, su questo poi ci confronteremo nelle prossime settimane col Ministero dell'Economia. E per ora è tutto.
Grazie ad Alessandro Arona. Adesso, sempre per quanto riguarda i numeri dell'economia, crescono gli occupati nel terzo trimestre dell'anno, più 117.000 unità rispetto al secondo trimestre, in particolare la crescita dei dipendenti a tempo indeterminato, più 111.000 unità, e degli lavoratori autonomi, più 43.000, ha più che compensato la diminuzione dei dipendenti a termine, che sono calati di 37.000 unità. Nel 2023 è arrivato alla cifra di quasi 3 miliardi di euro la spesa sanitaria per i pazienti costretti a ricoverarsi fuori dalla propria regione, la cosiddetta mobilità sanitaria. Sentiamo.
I viaggi della speranza per curarsi fuori dalla propria regione tornano a regime dopo la frenata causata dalla pandemia e la spesa della mobilità sanitaria interregionale supera leggermente i livelli pre-Covid, arrivando a sfiorare i 3 miliardi nel 2023. Lo certifica l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS. Nonostante la pandemia abbia causato una riduzione del fenomeno della mobilità sanitaria, si legge nel rapporto, già dalla seconda metà del 2020 la spesa è aumentata leggermente, un incremento legato alle prestazioni sanitarie ospedaliere ad alta complessità, che comportano trattamenti più costosi e specializzati. I pazienti con la valigia si spostano per i ricoveri ospedalieri soprattutto da sud a nord. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono le mete principali dei migranti della salute e le strutture ospedaliere maggiormente attrattive sono quelle private accreditate, che gestiscono circa i tre quarti delle prestazioni di alta complessità. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La procura svedese ha dichiarato di avere chiuso l'indagine sui presunti stupri e le violenze sessuali contro il giocatore francese di calcio Kylian Mbappé, affermando che non c'erano prove sufficienti. La mia valutazione, ha detto il procuratore, è che le prove non sono sufficienti a procedere e l'indagine è quindi chiusa. Per il calcio giocato invece stasera ci sono gli impegni di Europa e Conference League per le tre italiane. Alle 18.45 per l'Europa League si inizia con Roma-Braga, alle 21 Ajax-Lazio. In Conference League alle 21 la Fiorentina riceve gli austriaci dell'ASC. 13 minuti e 30 secondi, ci fermiamo per la prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Via libera della Cassazione al referendum per l'abrogazione dell'autonomia. In Medio Oriente Hamas sarebbe d'accordo sulla presenza dell'esercito israeliano a Gaza dopo un'eventuale tregua. Mattarella ricorda la strage di Piazza Fontana, fu uno squarcio nella storia nazionale, ma il paese fu unito. Bulgaria e Romania dentro Schengen, cadono definitivamente gli ultimi controlli alle frontiere. Calcio, impegni di Europa e Conference League oggi per Roma, Lazio e Fiorentina. Eccoci qua, 13:16 minuti 40 secondi in questo momento, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Vi ricordo 349-238-6666 anche su WhatsApp per stare con noi, per scriverci e commentare le notizie di oggi. Ripartiamo con il racconto della giornata da una notizia che avete sentito anche dai titoli, una notizia apparentemente minore. L'Europa nel formato del Consiglio Europeo ha deciso che cadono gli ultimi controlli alle frontiere tra la Bulgaria e la Romania e il resto dei paesi dell'Unione. dell'Unione. I paesi quindi entrano a far parte dell'area Schengen a pieno diritto, una vicenda che diciamo viene a capo di una lunga storia che riguarda, come ovviamente si intuisce subito, diverse questioni molto attuali, i confini europei, il tema dei migranti, gli spostamenti interni alle frontiere. Abbiamo sentito tante volte che Schengen è stata sospesa in questi ultimi mesi, e allora partiamo da questa notizia, ce la facciamo spiegare, contestualizzare, vediamo che impatti potrà avere per il futuro con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buongiorno Beda e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, io mi sono appuntato qualche data: 2007, l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione Europea, senza però che cadesse, diciamo, che ci fosse piena adesione anche a Schengen, l'area di libera circolazione delle persone. Poi nel 2014, primo gennaio, se mi sono appuntato bene, cadono, diciamo, definitivamente i limiti per i lavoratori, per il fatto di potersi spostare da parte dei lavoratori provenienti, vi ricordate i timori per l'idraulico polacco, il muratore rumeno, eccetera. Erano altri tempi. Adesso la questione è stata più legata negli ultimi anni ai timori soprattutto di un paese, l'Austria, per quanto riguarda i movimenti interni dei migranti, perché questi due paesi hanno delle frontiere delicate con l'Ucraina e con la Turchia. Detto questo, Beda Romano, come si arriva a questa notizia di oggi, e poi piano piano ci spieghi anche appunto perché sono caduti gli ultimi veti?
Ma prima di tutto, Bulgaria e Romania sono due paesi che non sono entrati nell'Unione Europea insieme agli altri paesi dell'Est Europa. Sono entrati nel 2007, allorché gli altri paesi erano già entrati da 3 anni, ossia nel 2004. E già questo aspetto è interessante. Sono paesi tradizionalmente in ritardo da un punto di vista economico, erano all'epoca anche in ritardo per quanto riguarda lo Stato di diritto ed erano in ritardo per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne, ed è questo aspetto che ha bloccato nel corso degli ultimi 10 anni il loro ingresso nell'area Schengen. Allora, voi avete citato l'Austria. Sì, l'Austria è stata un paese che in questi anni ha ostacolato l'ingresso di questi paesi per paura che le frontiere esterne non fossero controllate, sì, a sufficienza. Ci sono altri paesi che hanno rumoreggiato, a cominciare dall'Olanda. Le cose sono cambiate con il tempo, credo in parte perché questi paesi si sono integrati sempre di più nell'Unione Europea. Sono dei paesi che hanno un'economia dinamica in un contesto nel quale molti paesi dell'Europa occidentale sono invece in difficoltà, e quindi avere delle economie dinamiche relativamente vicine e con cui si può commerciare facilmente probabilmente ha indotto parecchi paesi riottosi a cambiare posizione. E poi naturalmente questi paesi hanno fatto un grande sforzo per controllare le frontiere esterne, in particolare la Bulgaria, che ha costruito alla frontiera con la Turchia un muro, direi muro, anche se non è fatto di mattoni e di pietre, ma è fatto di reticolati e fil di ferro, che blocca in realtà l'arrivo di migranti provenienti dal Medio Oriente, e credo che abbia giocato un ruolo molto importante in questi ultimi anni per evitare flussi da quella parte del mondo.
Beda Romano ha scritto anche un libro, ne abbiamo parlato, Dal Baltico al Mar Nero, in cui si è occupato proprio anche, diciamo, di questa frontiera orientale europea. Che impatti potrà avere questa, diciamo, notizia, posto che appunto è stata, diciamo, accolta da tutti i paesi membri, quindi diciamo che le attese da parte dei paesi che erano contrari è che grossi impatti non dovrebbero essercene dal loro punto di vista, immagino. Però, diciamo, cosa può cambiare, se può cambiare qualcosa?
Ma prima di tutto è interessante che questa notizia, pur prevista e pur avendo seguito un iter molto molto lungo, giunga in un momento molto particolare, in particolare per quanto riguarda la Romania, nel senso che la Romania qualche giorno fa ha annullato le elezioni presidenziali per il timore di interferenze da parte della Russia. L'effetto ottico di vedere questi due paesi, la Romania e la Bulgaria, entrare nella zona Schengen in un momento in cui ci sono dei dubbi sul futuro della Romania, mi sembra politicamente interessante e forse anche importante. Significa che l'Unione Europea vuole sancire l'appartenenza della Romania nell'Unione Europea e nella zona Schengen, e questo è un aspetto interessante. Poi credo che ci saranno delle ricadute economiche. Questi due paesi si sono integrati molto in questi ultimi anni e credo che di ricadute economiche ci saranno soprattutto per l'Italia. L'Italia è il secondo partner commerciale della Romania, ha investimenti per quasi 10 miliardi di euro. Sì. In tutti questi anni le attività economiche sono cresciute molto. Anche la Bulgaria è un partner importante dell'Italia, meno importante della Romania, ma credo che da questo punto di vista l'ingresso a Schengen potrà facilitare ulteriormente gli scambi commerciali.
E va bene, Beda Romano da da Bruxelles, grazie, buon lavoro, alla prossima. E quindi diciamo siamo partiti da qua, da questa notizia qua, che vuol dire è il compimento di un lungo percorso che vede cadere tutti i controlli alle frontiere tra la Bulgaria, la Romania e gli altri paesi dell'Unione Europea. Allora adesso invece vi raccontiamo un'altra vicenda che è una crisi, anche questa è una crisi aziendale, e il titolo che per esempio leggo da uno degli articoli di giornale che se ne sono occupati in queste ore: a Fabriano prodotta l'ultima bobina di carta, spenta la storica macchina F3. La produzione dell'ultima bobina per carta e fotocopie per ufficio da parte della storica macchina F3, la più grande del gruppo Fedrigoni, che contiene anche la Fabriano e che si trova all'interno dello stabilimento di Vetralla, proprio a Fabriano, in provincia di Ancona. È con noi un sindacalista che ha seguito questa avvertenza, perché ci sono 174 lavoratori che dovranno essere ricollocati, che perdono diciamo quel posto di lavoro lì, legato a quel pezzo di industria della cartiera. Gianluca Carrega del SLC CGL per l'industria, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, intanto dico una parola di contestualizzazione. Questa azienda è la Fedrigoni, una storica azienda leader della produzione di carta. Io mi sono letto che è nata nel 1888 addirittura, Carrega, quindi andiamo lontano,
sì, certo,
nel tempo.
Quel di Verona,
bravissimo.
Infatti il simbolo della Fedrigoni è la scala della scala di Verona.
Ecco, appunto. C'ha stabilimenti produttivi in tante zone d'Italia, anche nelle Marche e non solo, anche all'estero, esporta in oltre 100 paesi, se siamo ben informato. Tra i clienti ha avuto anche la Banca Centrale Europea, produceva la carta per le banconote addirittura, no? E anche in India la stessa cosa veniva fatta.
Assolutamente sì.
Per le banconote.
Le rupie.
Poi a un certo punto nel 2017 ha coinciso il passaggio di mano a un fondo americano, la Bain Capital, con anche diciamo la perdita di queste due commesse, e quindi diciamo questi due grandi clienti hanno forse iniziato a segnare un po' un inizio di un declino. Adesso ci parlerà lei di questo eventuale declino, però intanto le chiedo di questa avvertenza e di questi lavoratori, che succede?
Allora, intanto noi abbiamo concluso l'accordo lunedì presso il MIMIT alla presenza anche del ministro Urso. Perché questi 174 lavoratori verranno ricollocati. L'azienda ritiene che ci sarà impatto zero, cioè verranno tutti ricollocati mediante anche percorsi formativi presso altre diciamo o altre aziende o la stessa, perché nel sito di Vetralla, Fabriano Vetralla, insiste anche tutta l'altra lavorazione, sì, quella che lei accennava, e quella storica, cioè degli album, di tutto quello che è art and drawing, dei quaderni, tutto quello che per la scolastica, e poi carte valori. Vero, nel 2017 questa lavorazione ha perso la carta moneta, perché per scelta del gruppo, quindi di Bain Capital, ma del management che diciamo fa capo al fondo, si è usciti da quel business e quindi non si è più prodotta la carta moneta, mentre oggi verrebbe riportato su quelle macchine la carta valori, quindi per esempio la carta da passaporto, che però non fa concorrenza all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che la fa a Foggia, perché l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato la può fare solo per l'Italia, mentre invece Fedrigoni ha già fatto gare, ha già preso clienti, potrà farla per tutto il mondo grazie, diciamo, a una sinergia che ha con una sua azienda di proprietà in Spagna, si chiama Guaro Casa, che quella produce le copertine del passaporto, quindi è in grado di fornire il prodotto finito completo con tanto di banda di sicurezza.
Senta, però,
o filigrana,
scusi, assolutamente, Carrega, visto che lei ha detto che fu una scelta della proprietà americana,
di uscire dal banco, dalle banconote.
Allora, cioè uno c'ha un cliente come la BCE, dice vai, usciamo da questo business, scusi, ma perché è stata fatta questa scelta? Glielo chiedo per curiosità, e alla luce poi col senno di poi, è una scelta, è stata corretta, giusta, visto che oggi si deve comunque andare a chiudere un pezzo di azienda e mettere, diciamo, in mobilità alcuni lavoratori.
Il pezzo di azienda che chiude non faceva carta valore.
Okay, questo,
la carta valore si fa su due macchine che si chiamano macchine in tondo, che peraltro con questa implementazione di lavoro verranno riportate a ciclo continuo, quindi è per quello che vengono assorbiti i lavoratori. Tra l'altro lo posso dire perché ieri c'è stato il primo incontro, 72 di questi 174 rientrano a gennaio, cioè praticamente non entrano neanche nel percorso di cassa integrazione straordinaria che abbiamo preso per un anno per dare appunto il tempo a tutti di essere riqualificati, ricollocati. 72 non fanno neanche un giorno di cassa integrazione, cioè entro gennaio.
E questa è una buona notizia per loro. Speriamo che per tutti e 176 si trovino delle soluzioni.
No, dobbiamo, perché noi abbiamo preso degli impegni l'azienda si è impegnata.
Dell'accordo che avete fatto, e quindi benissimo da questo punto di vista. Senta, per tornare un pochino sul discorso, no? Perché insomma, tutti siamo consapevoli che la carta si utilizza un po' meno che in passato, forse, no? C'è il formato digitale che imperversa, forse si fanno meno fotocopie, forse è anche un bene da un certo punto di vista, no? Che si risparmi questa risorsa. È così, cioè c'è questo mercato che arretra un pochino, in particolare qua parliamo delle carte per fotocopie.
La carta per fotocopie sicuramente è un mercato che è in calo, però è ancora un mercato che, come dire, è sostenibile, perché tant'è che ci sono grandi aziende cartarie italiane che lo fanno e che faranno quello che non farà più Fedrigoni, una su tutte Burgo, quindi non è che non si produce più carta per fotocopie. C'è un problema su quel mercato, quel mercato è un mercato che è fatto da produttori come lo era Giano, quindi Fedrigoni, e come lo è Burgo, e come lo è qualcun altro, ma è un mercato che è fatto di distributori. I distributori, ovviamente, lo dice la parola, la distribuiscono, ma la carta la comprano da chi vogliono e a minor prezzo.
Quindi sta dicendo che i distributori diciamo fanno un prezzo che mette in difficoltà le aziende. Mi faccia il nome di un distributore.
Ma i distributori sono tantissimi. I distributori la comprano da chi, come dire, la produce a prezzi inferiori.
Pensavo che si volesse riferire anche all'intermediazione di piattaforme come per esempio Amazon o cose di questo genere.
No, io parlo di distributori che distribuiscono quello, probabilmente anche Amazon, ma poi esiste anche tutto un mercato cosiddetto di marchi privati, perché Conad te la dà col marchio Conad, poi bisogna vedere chi l'ha prodotta. Quindi anche loro sono ho detto Conad per dire, che ne so, la grande distribuzione a volte vende carta che non è marchiata fatta in Italia, oppure bisogna andare a cercare il marchietto sotto, prodotta da, però a volte non c'è scritto da chi è prodotta, viene venduta. Sappiamo tutti che sia il porto di Livorno che il porto di Rotterdam sono pieni di carta cinese, perché non è che non la portano in qua la carta.
Qui c'è un problema anche di concorrenza con altri produttori che produrranno a prezzi
produttori, e quindi quel settore inevitabilmente è un settore che è un po' in calo. E poi una cosa che ha accelerato, non ha demolito completamente, ma ha accelerato un po' il calo di quel settore, è l'apporto massivo di smart working nel mondo dell'ufficio, perché tanti di noi quando lavorano in smart working a casa non stampano, quindi si stampa meno. Poi il digitale è sempre più preciso, sempre più utilizzato anche sugli smartphone, e quindi sono tutte cose che si stampano.
Carrega, al momento l'ultima cosa che le chiedono proprio in un flash, Fabriano, diciamo, al di là di questa singola macchina, di questo singolo stabilimento, resta dov'è, continua a fare quello che ha sempre fatto?
Assolutamente sì, come gli altri stabilimenti delle Marche, che verranno implementati con nuovi clienti appunto di quelle produzioni che dicevo.
Benissimo, io mi fermo qua, ringrazio il sindacalista della CGIL Gianluca Carrega per questa vicenda che riguarda appunto la Fedrigoni e la Fabriano indirettamente, ma anche direttamente. 13:32, ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Eccoci qua alle 13.37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, 349-238-6666. Allora, sulla vicenda della cartiera, vediamo se riesco a recuperare i messaggi. No, sì, forse sì. Ecco, dice questo ascoltatore, sarebbe interessante capire chi ha acquisito il business della carta moneta e che rapporti ha con il fondo americano che ha acquistato poi la Fedrigoni. È una domanda, a pensar male si fa peccato, uno dice ma non si sbaglia. Ha ragione questo ascoltatore a farsi questa domanda, a parte gliel'ho fatta anch'io al segretario della CGL. Va bene, no, non c'è altro al 349-238-6666. È invece il momento di Enrico Pagliarini, Voce 2024, venerdì sera e domenica alle 14, anche sempre in podcast. Enrico, ciao, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, andiamo con le nostre notizie di innovazione e tecnologie che recuperiamo ogni tanto, così diciamo un po' a pescastrascico, perché ci sono delle notizie che ci perdiamo, ma che invece sono importanti. Tipo, per esempio, allora, questa è una notizia proprio fresca. Il governo australiano ha di nuovo rilanciato la questione della tassa nei confronti delle piattaforme Facebook, Google, TikTok, eccetera, che vogliono condividere contenuti giornalistici. Dovrebbero pagare una tassa, ma secondo il governo è un incentivo a fare questi accordi tra editori e piattaforme senza pagare la tassa, ma insomma per valorizzare questi contenuti. Enrico, ma non ci eravamo già lasciati che questi accordi erano già stati annunciati tante volte, non solo dall'Australia, ci sono sempre al punto iniziale, come mai?
Sì, sì, non solo in Australia, da qualche anno, Australia 2021, grosso modo negli stessi anni, anche in Europa esiste una direttiva che impone alle piattaforme e agli editori di mettersi d'accordo. E in Europa con molte difficoltà sta succedendo, in Australia succedono più o meno le stesse cose, però il governo è preoccupato, diciamo in questo modo, che questi accordi lasciano un po' di briciole agli editori e vorrebbe fare un passo in avanti. Allora, per il momento è una proposta che potrebbe essere messa in discussione, poi approvata il prossimo anno. Ci sono tutta una serie di altri provvedimenti. L'Australia è piuttosto decisa su alcuni fronti. Questo è un fronte che va avanti da tanti anni, cioè il succo è le piattaforme sfruttano tra virgolette i contenuti giornalistici senza attribuirgli il giusto valore e quindi bisogna intervenire.
Scusa se
poi
ti interrompo,
ci sono
Enrico,
dibattiti di giorni.
Non per contraddirti, però hai detto è un processo che va avanti da un po', mi viene da dire, non è che vada tanto avanti, sembra che siamo sempre un po' fermi.
Ah no, giusto.
Nel senso che ci poi non ci si riesce a farli pagare.
Sì,
esatto.
Sì. No, no, è verissimo. Poi allora, le piattaforme dicono anche "ma grazie a noi voi editori avete un traffico
visibilità
che non avreste in altro modo". Guarda, ma adesso poi tra l'altro con l'intelligenza artificiale generativa che propone già delle risposte agli utenti, questo problema verrà moltiplicato ancora di più, perché tu adesso almeno vedi i link che vengono messi sui social network, sui motori di ricerca. Con l'intelligenza artificiale
non vedi più neanche il link, forse.
Allora, è vero che in realtà poi vengono proposti anche i link, ma se tu vai su alcuni motori, insomma un po' la tendenza è quella, e fai una domanda, ti viene data una specie di
già sintesi,
una pre-risposta, una sintesi. E lì ti domandi, ma queste informazioni da dove le hai prese? Chi le ha prodotte? Sono vere, sono false, sono corrette, sono, ma soprattutto appunto hai rubato contenuti da chi?
Nella mia esperienza personale problema. A volte non mi ricordo più con quale intelligenza artificiale appaiono proprio anche i link, le fonti correttamente, altre volte effettivamente no, e quindi questo è un tema aperto. A proposito di intelligenza artificiale, mi hai detto Enrico, quando parliamo di questa cosa dobbiamo però citare un'altra notizia che riguarda i passi avanti di Google sull'agente autonomo di intelligenza artificiale, che io non so assolutamente che cosa sia, tu invece ovviamente sì.
La notizia è interessante perché si inserisce in un trend che stiamo vedendo e vedremo sempre più il prossimo anno, che è quello degli agenti autonomi. Uno potrebbe spaventarsi, dice ma come gli agenti autonomi? Allora, questo progetto presentato da Google per il momento è solo in fase di test, si chiama Mariner, e prevede, è una cosa che stanno facendo anche altri, quindi ha fatto Microsoft, ha fatto Anthropic, che questa è una delle società di intelligenza artificiale tipo OpenAI, che ha fatto ChatGPT. Ci sono varie aziende che stanno facendo questo, e il concetto è: creo delle entità autonome che fanno cose per conto dell'utente. In questo caso l'esempio che è stato mostrato è una entità autonoma chiamata appunto Mariner, che sul computer, quindi davanti al browser che naviga su internet, sulla base di alcuni input fa tutta una serie di cose in autonomia, tipo tu gli dici: trovami tutti gli indirizzi delle aziende che si occupano di ristorazione a Milano. Adesso faccio un esempio così. Sì. E lui va, non è un motore di ricerca, è qualcosa di un po' più evoluto, cioè va proprio sui siti internet e fa delle azioni. E questa cosa potrebbe essere moltiplicata per mille azioni, per cose un po' più complicate. Poi bisogna vedere se questi sistemi sono sicuri, se non fanno errori, cosa che difficilmente non fanno, gli errori li fanno ancora, quindi siamo ancora in una fase ancora di scoperte. Però
gli errori li facciamo anche noi, ci fa risparmiare tempo. Certo.
Esatto, infatti uno dei temi è: quando queste macchine fanno in media meno errori degli umani,
basta, è andato.
C'è da ridere.
Va bene, io mi fermo qua. Ringrazio Enrico Pagliarini, come sempre. A presto, alla prossima. Ciao Enrico, a presto. Ci fermiamo. Break tra poco. Punto Autotrasporti. Poi di nuovo in diretta in chiusura con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto Autotrasporti.
Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Crollano le vendite dei veicoli industriali. A novembre un tonfo che fa rumore, meno 24,6% rispetto al novembre 2023. A subire la battuta d'arresto più marcata sono i veicoli di massa compresa tra le 3,5 e le 6 tonnellate, meno 32,9%. Nei primi 11 mesi del 2024 il mercato registra un arretramento lieve, pari allo 0,8%, in tutto sono state 26.635 le immatricolazioni. E ora torniamo sulla strage sul lavoro di Calenzano, le 5 vittime, tutti autotrasportatori. Paolo Uggè, presidente di FaiConf Trasporto, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, questa tragedia ha riportato tragicamente alla ribalta i rischi per chi trasporta merce pericolosa, rischi che si aggravano durante l'attesa negli impianti. Da tempo, come fai, denunciate questa situazione?
Intanto diciamo che lì la responsabilità, come sembrerebbe che qualche giornale, anzi quasi tutti, vogliono far apparire, sia solo degli autotrasportatori. Ricordo che lì c'è anche un caricatore, e ricordo che c'è un committente, e ricordo che c'è una legge, la 286, che prevede il principio della responsabilità condivisa. Quindi lì bisogna che coloro che fanno le varie perizie questo aspetto lo tengano conto. Ma poi c'è anche la presa di posizione di alcune istituzioni, che giustamente lo abbiamo fatto anche noi, ovviamente primano solidarietà ai familiari per il gravissimo fatto che è successo. Ma non basta esprimere la solidarietà ogni volta che c'è un incidente di questa natura. È un incidente sul lavoro, così come è un incidente sul lavoro quando c'è un incidente stradale ed è coinvolto un camionista, quello sta lavorando. Quindi bisogna che le autorità la smettano di dire: ah, siamo solidali, poveretti, bravi, bisogna fare il possibile per evitare queste cose. Ripeto, ci sono le leggi debbono essere applicate, si diano da fare per questo queste autorità a livello istituzionale.
Ecco, come dicevo prima, c'è la questione dei tempi di attesa per il carico e scarico, che è una questione che non riguarda solo le merci pericolose e che impatta sulla sicurezza in generale.
Ricordo che sui tempi di attesa noi come Unatras abbiamo avanzato delle precise richieste al Ministero dei Trasporti, stiamo ancora aspettando di trovare il tempo per fare un incontro per affrontare esattamente come questo aspetto deve essere attuato e applicato, e questa è una mancanza che poi produce anche questi risultati. E quindi veramente nell'appello che io ho fatto al Presidente della Repubblica, al Ministro dei Trasporti e al Ministro dell'Interno, è che si vada avanti rapidamente e si definisca esattamente che cosa deve avvenire per le soste. Le faccio un esempio: all'estero, prendo per esempio la Spagna perché lo so direttamente, beh, ti danno i tempi entro i quali tu devi arrivare e vai a caricare, non è che ti fanno aspettare delle ore, anche perché questo impatta e incide sulla sicurezza. Un lavoratore che sta lì 3-4 ore ad aspettare per poter andare al carico, beh, ha dei riflessi pesanti sugli aspetti legati alla sicurezza, perché o fa troppo caldo o fa troppo freddo, ma anche emotivamente si creano dei problemi che poi possono impattare e creare condizioni di minore sicurezza e minore attenzione da parte del conducente. Quindi è una cosa seria e va affrontata seriamente e in fretta.
Anche perché se tra carico e scarico i tempi si allungano, poi bisogna recuperare, se il tempo è denaro in generale, figuriamoci nella logistica.
Quando noi diciamo che la sicurezza è un fenomeno che ha diverse sfaccettature, ma sono tutte collegate tra di loro, perché evidentemente se io perdo del tempo e poi magari cerco di recuperarlo facendo delle iniziative, anche se adesso il codice della strada giustamente ha previsto delle norme più severe, per l'amor di Dio, giusto, e però non possiamo, di fronte a delle norme che esistono fra poco, sono passati 20 anni da quando è entrata in vigore il decreto della legge 286. Ebbene, in 20 anni non si è riusciti ancora una volta ad ottenere l'applicazione di queste norme. Bisogna prevedere l'intervento delle forze dell'ordine, dei prefetti, per verificare se nelle attività di trasporto si è rispettato il principio sacro della sicurezza, che coinvolge uomini, famiglie, figli e quant'altro.
Paolo Augé, FAICOV Trasporto, grazie. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto Mondo.
This could be a turning point, but in the past always thought what comes next is necessarily better. That hasn't turned out to be the case, and that's why we're working so hard on this and showing the leadership that he and the House would expect from this government.
Buongiorno,
buongiorno.
Giulia.
Ti piace qua questa voce, questo accento?
Chi era?
Era Keir Starmer, sì. Ha risposto a un question time alla Camera dei Comuni. Tantissime le domande, anche economiche, ma sappiamo che l'economia britannica è in difficoltà, come tutte le economie europee. Interessante, naturalmente, quello che gli si chiede sulla Siria, essendo il Regno Unito ancora adesso, e probabilmente lo sarà anche con Trump, il più forte alleato diciamo militare degli Stati Uniti in Occidente. E Keir Starmer, come avete sentito, ha detto: tendiamo sempre a pensare che quando c'è un cambiamento come quello in Siria le cose possono migliorare, poi a volte la realtà ci delude, quindi restiamo vigili. E soprattutto, ha poi proseguito, su questo vogliamo veramente collaborare anche con l'opposizione, quindi anche con il Partito Conservatore. Ha dovuto però rispondere anche alle domande sugli agricoltori, perché oggi in prima pagina su Financial Times c'è una foto del centro di Londra bloccato, perché, come era già successo qualche settimana fa, gli agricoltori protestano per una serie di cambiamenti. Sappiamo che ci sono le difficoltà post Brexit, sappiamo che ci sono difficoltà con dazi o scenari che verranno, perché il Regno Unito naturalmente è fuori dall'Unione Europea, quindi l'accordo col Mercosur non li riguarda, però naturalmente c'è molta agitazione su come potrebbero cambiare le regole, anche perché l'agricoltura è ancora importante per il Regno Unito. E soprattutto c'è una legge che riguarda la successione e le tasse di successione tra agricoltori, tra generazioni di agricoltori, in realtà introdotta dal governo conservatore e però non cancellata né modificata da Keir Starmer, e quindi la protesta. E ripeto, i trattori, lo sappiamo bene anche noi, i trattori in una città bloccano completamente il traffico, se poi si tratta di Londra possiamo immaginare. Poi c'è questa notizia di apertura su Financial Times, che il fondo sovrano del Qatar,
sì,
anche perché in programma di investire 500 miliardi di dollari soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti, guardando soprattutto a investimenti nel settore della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Ma la cosa interessante è che questa mossa, secondo Financial Times, significa che prevedono un aumento del prezzo del petrolio, che quindi ovviamente aumenterà le disponibilità non solo del Qatar ma di tutti i paesi produttrici di petrolio. Quindi quando parliamo di transizione ecologica, poi ho sentito ieri, ho letto il pezzo di Sissi Bellomo, insomma già i prezzi dell'elettricità stanno di nuovo salendo, quindi tutti questi venti di guerra hanno, come abbiamo detto tante volte, degli immediati effetti sui costi dell'energia, in particolare delle fonti fossili.
Dove ci porti adesso, Giulia?
Vi porterei comunque subito negli Stati Uniti. Naturalmente si parla molto di Siria, ma e poi sentiremo la voce di Bill Clinton, che è un ottantenne molto arzillo, che spesso adesso, tra l'altro, è appena uscito un suo nuovo libro, perché Joe Biden, ormai veramente siamo agli sgoccioli, manca poco più di un mese, se togliamo le festività di Natale, meno di un mese all'insediamento di Donald Trump, è tornato a distribuire grazie, provvedimenti di grazia, e poi ha commutato 1500 sentenze alleggerendo le sentenze. La mossa naturalmente è fatta perché sapete che Donald Trump ha promesso che il primo giorno alla Casa Bianca grazierà tutte le persone che sono state condannate per i fatti del 6 gennaio. Bill Clinton in realtà consigliava a Joe Biden di non seguire cogliere questo spunto da Donald Trump e di non fare tutte queste grazie, ma come ho detto, Joe Biden ha fatto diversamente. Ma sentiamo Bill Clinton.
If President Biden wanted to talk to me about that, I would talk to him about it, but I don't think I should be giving public advice on the pardon power. I think it's a very personal thing, but it is, I hope he won't do that.
Ecco, I hope you won't do that, dice col suo bel accento dell'Arkansas, ma invece, come appunto abbiamo detto, Joe Biden l'ha fatto. E tra l'altro a Bill Clinton hanno anche chiesto, ma le piacerebbe che per esempio concedesse una sorta di grazia preventiva a sua moglie, visto che la moglie era stata accusata di aver usato la mail segretario di Stato per uso privato, mettendo così a rischio la sicurezza nazionale. Bill Clinton risponde: ma da quelle accuse è già stata scagionata, quindi non ha bisogno,
non ci serve,
esatto. E poi Hillary ha anche aggiunto, naturalmente sa difendersi benissimo da sola.
Abbiamo 30 secondi prima di chiudere.
30 secondi, allora ti dico solo: Francia nessuna novità, in Germania Olaf Scholz ha fatto un appello in televisione, era seduto su un palco di un teatro su una sedia, ma molto efficace secondo me, semplicemente diceva: non credete necessariamente a me, non fidatevi necessariamente di me, ma vi prego, ascoltate bene le ragioni dei candidati, visto che entreremo nella fase calda della campagna elettorale per le elezioni anticipate di febbraio. Ragionate bene sulle cose, fatevi un'idea e poi ponete la vostra fiducia nelle persone che vi hanno convinto di più, ma che hanno convinto di più la vostra testa, non la vostra pancia, ecco, sostanzialmente.
Benissimo, Giulia, è tutto, grazie per la puntata di oggi. Paolo Colleoni in regia, Jacopo De Franchi in redazione. A tutti una buona giornata. Ciao.